in questa edizione di Salute e Società, Giornata Mondiale dell'Epilessia, alimentazione, la campagna Vivi Smart, chirurgia ginecologica, le tecniche mini-invasive, la campagna di sensibilizzazione Mieloma ti sfido. Bentrovati da Marco Caracciolo. Monumenti illuminati da luci viola per celebrare la giornata internazionale dell'epilessia e richiamare l'attenzione sui bisogni delle 500.000 persone colpite nel nostro paese da questa patologia neurologica. Bisogni documentati nella nuova edizione del Libro Bianco dell'Epilessia in Italia. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Ettore Beghi dell'Istituto Mario Negri e Oriano Mecarelli, presidente della Lega Italiana contro l'Epilessia.
È stato il colore viola a illuminare i monumenti italiani in occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia. È questo infatti il colore simbolo di quella che viene ormai considerata come una malattia sociale a causa delle oltre 50 milioni di persone che ne sono affette nel mondo, alle 6 milioni colpite in Europa e al 500.000 di casi nel nostro paese. In occasione della presentazione della giornata sono stati anche rivelati i dati di EpiNeeds, primo studio sui bisogni dei pazienti affetti da epilessia realizzato con l'obiettivo di identificare i loro bisogni, la soddisfazione e il rapporto col medico. Dalla ricerca emerge che oltre il 90% dei pazienti e l'84% dei medici ritengano come la scelta di una terapia efficace sia l'aspetto più importante nella gestione di questa impattante condizione neurologica, mentre le due realtà divergono sugli effetti collaterali tollerati, considerati molto più importanti dal medico. È emersa anche la necessità di aumentare il coinvolgimento delle istituzioni, che diventa possibile attraverso il Libro Bianco dell'Epilessia, contenente una serie di proposte dirette agli organi istituzionali.
Per fare questo abbiamo messo in atto uno studio conoscitivo che ha riguardato l'intervista di quasi 800 pazienti distribuiti sul territorio nazionale e dei loro curanti, e i risultati principali dello studio sono stati che, a fronte di un buon rapporto che il medico e il paziente hanno, di fatto il livello conoscitivo della patologia per quanto riguarda alcuni suoi aspetti non è da ritenere ottimale.
L'incidenza dell'epilessia è lievemente maggiore nel genere maschile rispetto a quello femminile e il numero di nuovi casi annui è di 61,4 per 100.000 abitanti. Applicando questa stima al territorio nazionale, il numero di nuovi pazienti attesi in Italia ammonta a circa 36.000 ogni anno. In generale, infine, l'incidenza della malattia è maggiormente elevata nei paesi a basso medio reddito, mentre in quelli a reddito elevato i picchi sorgono nel primo anno di vita e dopo i 75 anni.
L'esigenza quindi è di parlare di questa patologia nel modo più esteso possibile, per far comprendere anche alla popolazione generale di cosa si tratta, tenendo conto che attorno all'epilessia ruotano ancora molti pregiudizi e false credenze che non fanno altro che rafforzare lo stigma sociale che circonda l'epilessia.
Presentati i risultati della campagna Vivi Smart, che mostrano come il progetto sia stato efficace, incrementando le competenze di bambini e famiglie in materia di alimentazione e modificando realmente abitudini alimentari e stili di vita dei partecipanti. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Costanza Nosi, associato di economia e gestione d'impresa dell'Università LUMSA, Roberto Ciati del gruppo Barilla e Cristina Rossi, dell'area prevenzione ed educazione alla salute della SIMGI, la Società Italiana di Medicina Generale.
Ad un anno dal lancio del progetto pilota è molto positivo il bilancio di Vivi Smart, frutto della collaborazione tra Barilla, Coop e Danone, che hanno lanciato una campagna per diffondere più corrette abitudini alimentari e stili di vita più sani a partire dai bambini e dalle famiglie italiane. E quanto emerge dalla ricerca sviluppata dall'Università LUMSA con le università Roma 3 e Partenope di Napoli.
La ricerca sulla campagna Vivi Smart ha evidenziato dei comportamenti dei bambini, in particolar modo per quanto riguarda il consumo di certi alimenti, l'incremento della frutta, della verdura, la riduzione dei salumi, dei dolciumi, eccetera. Ha evidenziato anche comportamenti di riduzione della sedentarietà, ovvero bambini che guardano meno tablet, smartphone, giocano meno al computer, eccetera, e fanno più attività sportiva e conoscono meglio ad oggi ciò che fa bene, ciò che fa male, che cosa bisogna fare e mangiare per mantenersi in salute.
Vivi Smart ha realizzato in un anno tantissime iniziative di edutainment ed ha coinvolto 1.525 bambini e le rispettive famiglie, 16 punti vendita, 80 insegnanti, 16 scuole in 4 città.
È stata anche una sfida per noi, provare a mettersi insieme, trovare delle modalità nuove di interazione con le famiglie nei punti canonici del punto vendita, ma anche lavorando all'interno delle scuole, quindi cercando di mettere insieme le nuove generazioni e con chi oggi è responsabile d'acquisto.
Importante la collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale, che ha partecipato al progetto pilota con i suoi medici e oltre 100 famiglie coinvolte in un percorso di educazione ai consumi alimentari e prevenzione.
Per SIMG è stata un'importante occasione per mettere a punto un metodo di educazione alimentare, quindi di prevenzione. Prima di tutto con la sensibilizzazione dei genitori, l'informazione, in modo che saranno i genitori a diventare educatori poi dei bambini, quindi loro ad implementare le modifiche nelle abitudini alimentari. E quindi un cambiamento anche proprio nello stile di vita della famiglia.
La chirurgia ginecologica ha un impatto rilevante sulla qualità della vita e del benessere della popolazione femminile. Un congresso a Firenze con clinici e istituzioni per definire un modello virtuoso in grado di garantire l'eccellenza delle cure. Sentiamo il servizio e le interviste a Felice Petraglia, direttore del Dipartimento Materno-Infantile del Careggi di Firenze, Sabina Nutti, ordinario di Economia e Gestione d'Impresa della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e Tommaso Simoncini, ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell'Università di Pisa e presidente del congresso.
La rivoluzione tecnologica nell'ambito della chirurgia ginecologica avvenuta negli ultimi 30 anni ha cambiato radicalmente la qualità della vita della popolazione femminile, impattando in maniera rilevante grazie a numeri importanti, incidendo sulla fertilità e sulla qualità della vita delle donne. La possibilità di una via mini-invasiva in ambito chirurgico è stata dirompente, portando con sé grandi benefici sia dal punto di vista della salute che della sostenibilità economica. Le tecnologie innovative, con l'introduzione di strumenti sempre più efficaci e costosi, fino a quella che viene definita rivoluzione robotica, rappresentano una sfida in grado di rinnovare sempre se stessa.
La cosa più importante da insegnare ai ragazzi, ai giovani specializzandi, è quando usare la chirurgia, perché molte donne potrebbero voler utilizzare terapie mediche che sono in netto aumento su alcune patologie, e quale delle terapie chirurgiche utilizzare. Quindi da questo punto di vista, saper dire se va fatta un'isterectomia o una miomectomia o una polipectomia semplice si presenterà in futuro il gold standard primario.
La valutazione della performance è orientata a misurare la qualità delle cure da un lato e dall'altra la sostenibilità. Quanto l'introduzione dell'innovazione tecnologica può favorire questo, quanto può permettere di raggiungere più elevati livelli di qualità a fronte però di una sostenibilità del sistema e anche soprattutto di una riduzione delle disuguaglianze.
A Firenze è andato in scena un congresso che ha cercato di coinvolgere tutti gli stakeholder del settore per promuovere un modello di crescita condivisa tra politica, sanitaria e professionisti che possa garantire migliore cure e maggiore sostenibilità, creando le condizioni perché tutti i centri dove si fa chirurgia ginecologica possano essere in condizione di garantire non soltanto gli stessi percorsi di cura, ma anche tecniche all'avanguardia e derogare quindi il miglior trattamento attraverso progetti di formazione e investimenti sostenibili.
Sono emersi una serie di spunti interessanti e una serie di strategie da condividere nel prossimo futuro con un lavoro di condivisione continua che ci porti da un lato a ottenere quello che serve nella maniera più sostenibile, più economicamente vantaggiosa possibile, dall'altro da fare da questo pacchetto un qualcosa che porti beneficio non solo alle pazienti, ma anche al servizio sanitario di questa regione e possibilmente dell'Italia in generale, e da ultimo che porti un processo virtuoso per cui si decidano dei percorsi di educazione, di formazione degli operatori per consentire a tutti di poter accedere a questa tecnologia, ai fini di ottenere un'equità di accesso da parte della popolazione e di ottenere il minor, la minor discrepanza possibile nella qualità delle cure che offriamo.
Sfidare e combattere insieme il mieloma multiplo, una forma aggressiva di tumore del sangue che oggi grazie alla ricerca sta perdendo terreno. La sopravvivenza dei pazienti è aumentata, la qualità di vita migliorata, non bisogna però abbassare la guardia. Sentiamo Paolo Corradini, presidente della SIE, Società Italiana di Ematologia, Aldo Montano, campione olimpico di sciabola, e Luca Baldini, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell'Università degli Studi di Milano.
Ha toccato anche Milano la campagna promossa dall'Associazione Italiana contro le leucemie e linfomi e mieloma Genoma Onlus insieme alla Lampada di Aladino per contribuire a fare conoscere i progressi ottenuti nella lotta al mieloma multiplo e sostenere i pazienti nella loro sfida contro la malattia. Mieloma ti sfido è il nome della campagna e il simbolo che campeggia sull'installazione I due lanti, ispirata dal mondo della scherma e posizionata nella centrale area di piazza 25 Aprile. Il mieloma multiplo è il secondo tumore del sangue per diffusione dopo i linfomi non Hodgkin, colpisce prevalentemente le persone anziane, l'età media alla diagnosi di 70 anni ed è caratterizzato dall'alternanza tra periodi di remissione ottenuti grazie all'efficacia delle attuali terapie e comparsa di recidive che hanno un impatto pesante sia sul piano fisico che su quello psicologico. In Italia se ne registrano ogni anno circa 6.000 nuovi casi.
Quello che forse è più importante non è solo l'aumento di incidenza per l'invecchiamento della popolazione, ma è l'aumento della cosiddetta prevalenza, cioè oggi che le persone vivono molto a lungo per fortuna, pur avendo avuto una diagnosi di mieloma multiplo, quindi vengono curate, hanno delle lunghe remissioni di malattia, quando la malattia ricade possono avere di nuovo delle risposte brillanti della malattia, il numero di persone con quella diagnosi nella popolazione è molto aumentato, quindi è un carico per il sistema sanitario ed è per prendersene cura e anche se vuole per la spesa farmaceutica, visto che va pianificata.
Un'altra importante conseguenza dei progressi terapeutici ottenuti con i nuovi farmaci è il netto miglioramento della qualità di vita dei pazienti. A condividere numeri e progetti della campagna a Milano anche un testimonial di eccezione, lo schermidore Aldo Montano.
Ci sono tante recidive, la malattia va affrontata come un attacco, una parata, una controffesa, una ripresa dell'attacco, ci sarà a sua volta molto probabilmente un'altra difesa e a quel punto il paziente deve sferrare l'attacco vincente.
Lo scenario della terapia di questa malattia è stato stravolto dalla disponibilità di farmaci innovativi che, uniti alle procedure trapiantologiche che sono già in atto ormai da più di 20 anni, hanno sicuramente consentito di ottenere dei risultati veramente inaspettati fino a qualche anno fa. Oltre alla terapia della malattia nella fase di conclamata, ovviamente ha preso piede anche l'approccio terapeutico di mantenere nel tempo i risultati veramente ottimi che si ottengono ormai con la terapia di induzione, più o meno seguita dal consolidamento con trapianto autologo di midollo.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.